Radio Anch'io. L'attualità in diretta con gli ascoltatori. Conduce Ruggero Po.
Buongiorno, buongiorno a tutti. La riforma del lavoro varata una settimana fa dal governo si avvia verso l'esame del Parlamento. Il cammino non sarà facile, visto il forte impatto sollevato dalla riduzione delle casistiche di reintegro. Per quanto riguarda i licenziamenti, molte le novità, anche molto importanti, a partire dall'estensione dei sussidi di disoccupazione a fasce più ampie di lavoratori, compresi i precari, ma l'attenzione popolare, l'attenzione mediatica, resta puntata sul famoso articolo 18, riforma Fornero, della quale discutiamo oggi con Elsa Fornero. Buongiorno Ministro.
Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
Siamo felici di averla qui, lei per tanto tempo è stata nostra interlocutrice privilegiata quando si parlava di pensioni per anni, ora è arrivata nel posto, nella stanza dei bottoni. Sulle riforme già avete lavorato, sulla riforma del lavoro appunto già avete lavorato, ma la questione non è finita. Ne parliamo il Ministro ed io, ne parliamo in questa nostra formula dell'uno contro tutti con voi ascoltatori e con numerosi giornalisti che ci accompagnano, primo dei quali è Luigi Contu, che è collegato al telefono, il direttore dell'ANSA, lo saluto. Buongiorno Contu.
Buongiorno a voi, buongiorno al Ministro e agli ascoltatori.
Buongiorno.
E di fianco a me c'è il nostro direttore Antonio Preziosi, al quale come sempre in questi casi do la palla per il calcio d'inizio.
Buongiorno Ruggero, buongiorno naturalmente al Ministro Fornero, grazie per aver accettato il nostro invito. Ci sono tante questioni sul tappeto, proviamo ad affrontarne velocemente alcune in inizio di trasmissione. Proprio ieri il Presidente Napolitano ha detto basta ai giovani sfruttati, nella riforma si parla anche di loro. La stabilizzazione dei precari chiesta alle imprese non sarà in un momento di recessione come questo un grosso disincentivo ad investire in Italia?
Beh, se partiamo da quello che ha detto il Presidente Monti, direi che dobbiamo valorizzare la parte positiva che nella riforma è un punto centrale, che è esattamente il contrasto alla precarietà. Quindi i giovani sono precari nel mondo del lavoro, questa riforma si propone di ridurre, di contrastare la precarietà e quindi aiuta i giovani. Lei mi chiede di vedere se c'è un possibile risvolto negativo in questa lotta alla precarietà e io le dico che questo è evidente che c'è, perché sempre le cose hanno un'ambizione di risultato positivo, ma possono avere anche delle conseguenze negative. Il fatto è che qualche impresa potrà trovare che i contratti, chiamiamoli flessibili, che però spesso si sono trasformati in precarietà, costano un po' di più e noi chiediamo alle imprese di valorizzare il loro personale e di renderlo più produttivo, e in questo senso io non credo affatto che queste misure scoraggeranno le imprese estere dal venire in Italia e le imprese italiane dall'investire.
Ecco, proprio sulle imprese italiane che volevo un attimino focalizzare la nostra attenzione, non potrebbero trovarsi costrette a rinunciare ad assunzioni temporanee pur di non dover poi assumere i lavoratori?
Guardi, questa riforma ha il titolo Riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita. La prospettiva di crescita si realizza se le imprese sono vitali. Le imprese che galleggiano grazie a forme di lavoro precario non sono imprese vitali che aiutano la crescita. Quindi noi chiediamo anche un cambiamento di atteggiamento degli imprenditori. Il cambiamento di atteggiamento è investite nella vostra forza lavoro, cioè migliorate la vostra forza lavoro. Lei si immagina un'impresa che passa da un lavoratore all'altro, non lo addestra chiaramente, non investe su questo lavoratore, non cerca di creare una relazione di lungo termine. Il lavoratore non sarà attaccato all'impresa, sarà meno produttivo, l'impresa sarà meno produttiva, galleggerà, ma certo non crescerà. Quindi noi chiediamo qualcosa ai lavoratori, ma anche alle imprese, di cambiare in meglio.
Gli esodati, Ministro, lavoratori che avevano accettato il cosiddetto scivolo e che ora sono senza lavoro e senza pensione. Da un primo calcolo sarebbero 65.000, pare invece che siano molti di più, alcuni dicono addirittura 350.000. Qual è la verità?
Mi lasci dire anche qui che noi abbiamo fatto una riforma delle pensioni seria, severa, che certamente ha comportato anche cambiamenti importanti nei piani di vita delle persone. Ma io lo voglio dire perché noi non possiamo soltanto guardare alle conseguenze anche negative. Quella riforma è stata importante ed è riconosciuto da tutti nel determinare l'allontanamento del rischio di crollo finanziario. Questo va detto perché noi eravamo in quella situazione a novembre. Si sono creati dei problemi e gli esodati sono uno dei problemi ed è un problema del quale io mi faccio carico, l'ho detto in diverse occasioni, non li ho dimenticati, ma il problema è, va visto in questo senso. Primo, non c'è nessuna di queste persone che in quest'anno sia costretta a cambiare qualcosa, perché quelli che potevano andare in pensione lo possono fare. Quindi partiamo dall'anno prossimo. I conti che abbiamo fatto, e ricordiamoci che il Parlamento ha approvato il decreto mille proroghe che conteneva cambiamenti alla riforma delle pensioni un mese fa. Quindi noi i conti li abbiamo potuti fare da un mese. Le persone in questione sono molto di più, abbiamo bisogno di trovare dei criteri equi in modo da evitare che qualcuno che è più in difficoltà resti intrappolato.
Ecco, mi inserisco un attimo, parliamo di esodati come di un concetto astratto. C'è chi dice 65.000, esatto. 350.000, ci darete le cifre, probabilmente saranno a metà, forse più vicino ai 350 che ai 65, ma ci aiuti un po' meglio a capire chi sono questi esodati? Ci sono aree di privilegio in mezzo a questa folla di persone, di lavoratori?
Beh, diciamo così che c'era un'abitudine che un pochino la riforma delle pensioni ha scardinato, di risolvere problemi aziendali mandando in pensione persone a età relativamente giovani. Io ho un'impresa, ho forza lavoro in eccesso, prendo le persone più anziane, dico guardate, se voi accettate di andare via 3-4 anni prima della vostra pensione, io vi do qualche soldo che vi serve, in certi casi non sono neanche proprio solo qualche soldo, che vi serve per questi anni e poi andrete in pensione. Ci sono due aspetti, uno quello di dire va bene, una parte delle ristrutturazioni aziendali nel nostro paese si è sempre fatta scaricando sul sistema pensionistico. E infatti i conti del sistema pensionistico erano conti scarsamente sostenibili. Noi questo abbiamo reso impossibile e abbiamo anche detto alle imprese: imparate a gestirvi la manodopera, non potete semplicemente scaricarla sui fondi pubblici, perché poi il sistema pensionistico si regge con soldi pubblici degli stessi lavoratori. Quindi in questo senso noi dobbiamo vedere all'interno di questo numero chi è più in difficoltà e mettere questi per primi.
Articolo 18, Ministro, voi avete detto che è l'ultimo dei problemi, ma ne valeva veramente...
Lo dicono tutti, lo dice la Confindustria, lo dicono...
Ne valeva la pena innescare una protesta che potrà nei fatti, se non diciamo ostacolare, addirittura neutralizzare in Parlamento i cardini di questa riforma?
Dunque, solo sempre per gli ascoltatori, mi riaggancio un attimo alla questione degli esodati, perché ho già detto in un'altra occasione, io mi sono impegnata a trovare una soluzione entro il 30 giugno. Spero di riuscirci prima, ma questo è il mio termine.
Soluzione significa sanatoria.
Soluzione equa. Sanatoria vuol dire trovare risorse per consentire al più ampio numero di persone all'interno di questo gruppo di accedere al pensionamento secondo le regole precedenti.
30 giugno.
Entro il 30 giugno, che quindi potrebbe anche essere maggio, anche aprile, certo, se ci riusciamo. Però dobbiamo trovare le risorse.
Articolo 18.
Parlando dell'articolo 18, beh, lei dice valeva la pena di provocare così tanti contrasti? Io le dico questo, noi abbiamo lavorato per 3 mesi. Dialogo. Abbiamo avuto tantissime ore per costruire questa riforma del mercato del lavoro. Abbiamo detto che il tema della flessibilità in uscita era uno di questi. Quindi ci abbiamo costruito tanto, ed è vero. Siamo arrivati alla fine di un percorso, la scorsa settimana, in cui, diciamolo, c'erano tutte le parti, meno una, la CGIL, tutte le parti datoriali e sindacali, d'accordo con quello che era scritto nel documento, inclusa la parte sulla flessibilità in uscita. Poi, quindi, l'accordo lì c'era di praticamente tutti, salvo la CGIL. Se poi si è cambiato idea, il governo non è che potesse mettere in conto tra una settimana, ne avremo molte meno perché hanno cambiato. Cambiare idea è legittimo, io non sto criticando nessuno, però voglio anche dire che non è che l'abbiamo costruito contro, si è costruito per il consenso e quindi noi non abbiamo mai alzato la polemica sull'articolo 18. La riforma è sempre stata vista nel suo insieme e il suo insieme è fatto così: lotta alla precarietà. E lei lì mi diceva, ma è sicura che poi basti a non scoraggiare o non scoraggi gli investimenti? Però il punto importante è lotta alla precarietà, quella è una conseguenza che dovremmo contrastare. Poi ci sono gli ammortizzatori, posso dirlo all'inizio, quando io ho parlato di ammortizzatori, quasi tutti erano contro, poi il consenso ci ha portati lì a questa definizione, poi ne parliamo dopo. C'è la flessibilità in uscita, l'accordo, ho detto, c'era di tutti salvo la CGIL. E queste cose le abbiamo costruite, ma queste cose stanno insieme. Nessuno, lo voglio dire in maniera chiara, vuole dare all'impresa licenza di licenziare. Non è questo il problema. Il problema è di dare una maggiore facilità alle imprese nell'aggiustamento di manodopera ai margini, cioè per numeri piccoli, non per numeri grandi, perché i licenziamenti su numeri grandi in situazioni di crisi si possono fare, ma aggiustamento su numeri piccoli per ragioni che hanno a vedere con l'andamento economico dell'impresa. Questo che è una questione connaturata al fare impresa, ci sembra.
Bene, prima di restituire la palla a Ruggero e agli altri colleghi direttori, oltre che naturalmente agli ascoltatori che stanno chiamando il numero verde, ci stanno bombardando di messaggi, una domanda che io faccio a tutti i ministri del governo Monti e spero di poter fare allo stesso presidente Monti quando verrà a trovarci a Radio Anch'io. Cosa farà il ministro Fornero dalla primavera del 2013?
Guardi, io un vero privilegio che ho è quello di essere un professore dell'università, questo lo considero un privilegio, questo è sempre stata la mia prima e più importante attività perché lavoro con i giovani e posso dire, credo senza presunzione, perché questo è anche, voglio dire, c'è ampia evidenza del fatto che questo lavoro mi viene bene e perché ci dedico molto della mia energia, del mio entusiasmo. Lavorare con i giovani per una persona anziana è il meglio che ti possa capitare, quindi io all'università tornerò volentieri.
Quindi lei ha messo già in agenda che dalla primavera 2013 ritorna all'università. Se fosse prima?
Se fosse prima io sono assolutamente serena, non lo decidiamo noi, noi abbiamo una maggioranza, se questa maggioranza decide diversamente io faccio questo lavoro con assoluta serenità.
Allora, per quanto riguarda le università, gliela anticipo subito, poi riprenderemo, allargheremo i temi appunto con i colleghi, con gli ascoltatori. Per quanto riguarda le università, non dimentichi che Radio Anch'io sta uscendo nelle università per delocalizzare anche le trasmissioni con il pubblico e con il pubblico degli studenti. Io la invito già da questo momento a individuare insieme un ateneo e ad andare insieme. Poi se vuole cerchiamo di invitare anche la Camusso e magari si fa un faccia a faccia.
Ovviamente. Ovviamente io non ho preclusioni e ci mancherebbe, e le dico subito sì quanto l'invito, perché una delle cose che io vorrei fare nelle prossime settimane, ma noi, come forse è bene che il pubblico sappia, stiamo in questi giorni definendo proprio le norme di questo disegno di legge che porteremo in Parlamento quanto prima, e lì c'è molto lavoro. Ma in ogni caso la mia risposta al suo invito è sì, mi farà molto piacere parlare con i giovani.
E allora mettiamo in moto la macchina e lo faremo presto. Direttore Contu, ANSA, ti dispiace se ascoltiamo insieme tre ascoltatori e li commentiamo insieme poi con te e con il ministro?
Assolutamente.
Allora, Vincenzo da Ferrara, Giuseppe dalla provincia di Potenza e Carolina da Milano. Vincenzo, buongiorno.
Sì, buongiorno a lei e buongiorno a Sua Eccellenza il Ministro. Dopo tanti inutili bicamerali e provvedimenti non fatti, tipo lo scalone, la già tentata riforma dell'articolo 18, finalmente è arrivato il Ministro Fornero. Finalmente qualcuno che ha capito che il lavoro precario va tassato di più, così come in Francia per esempio, e non può essere lo strumento per le aziende per precarizzare i contratti in barba allo spirito della legge Biagi. Finalmente è arrivato il Ministro Fornero per far cadere la maschera dei sindacati, tipo principalmente la CGIL, che sono stati zitti di fronte ai veri licenziamenti facili dei precari. Quanto alle imprese estere che non investono in Italia, probabilmente non è solo la possibilità di licenziare, per esempio la grande burocrazia, il certificato antimafia, sì, che loro non possono produrre, e tantissime altre cose che il Ministro conosce.
Grazie, signor Vincenzo. Giuseppe, dalla provincia di Potenza, buongiorno.
Buongiorno.
Ci dica da dove, quale località?
Atella, è un paesino al nord della Basilicata.
Vada, Giuseppe.
Volevo chiedere al Ministro, a proposito dei licenziamenti per crisi, che può essere condivisibile da un punto di vista aziendale, però questo potrebbe evolvere in un sistema che permetterebbe di licenziare gli ultra cinquantenni e salvo poi, dopo 6 mesi, assumere i ventenni. Sarebbe bastato, a mio modesto parere, che nella norma si licenziano le persone, però nel momento in cui la crisi passa e l'azienda torna in utile, i primi ad essere riassunti fossero quelli che sono stati precedentemente licenziati e non
Chiaro.
Avere poi libertà di scelta.
Vediamo se hanno valutato questa opportunità. Grazie Giuseppe. Carolina da Milano.
Pronto?
Buongiorno signora.
Buongiorno signor Ministro, buongiorno a tutti. Intanto premetto che mi sta venendo il sangue alla gola sentire che il Ministro sta dicendo quelle cose, articolo 18, abbiamo pensato per i giovani. La prima cosa è questa: i ragazzi laureati ne abbiamo tantissimi in Italia e vorrebbero, e anche diplomati e bravi, veramente impegnosi, vorrebbero andare anche a insegnare nelle università o nelle scuole, non c'è posto. Fino a 40 anni ancora sono sulle nostre spalle dei genitori, ma quando questi genitori moriranno, ci avete pensato quante fame ci sarà in strada in Italia? Perché dove andranno a prendere i soldi per mantenersi, anche solo per mangiare?
Grazie.
Cioè, voi altri a questo non avete pensato?
Grazie. È un punto interrogativo alla fine della domanda. Le aggiungo due sms. Elena dalla provincia di Torino. Ci si domanda quale lavoro. La scure ormai ha ucciso gli italiani e le famiglie. Se il governo vuole differenziarsi dai politici e il loro clientelismo, deve azzerare tutti i loro privilegi e ciò che crea questo costo smisurato. Andrea dalla provincia di Ravenna dice: possibile che riforma del lavoro sia solo articolo 18? Lavoro non può essere solo assunzioni e licenziamenti. Allora, Ministro, e poi Contu.
Voglio proprio cominciare da quest'ultima, perché mi dà di nuovo l'opportunità di insistere sui nostri obiettivi. Lavoro non è solo licenziamento e assunzione, verissimo. Noi vogliamo per esempio enfatizzare una cosa che si è persa in questo paese, che di nuovo serve molto per i giovani, che è l'apprendistato. Noi in questi anni passati abbiamo avuto apprendistato, ma è stato usato come una flessibilità in entrata. Prendi una persona sotto il contratto di apprendistato e dopo la puoi mandare via senza vincoli. Noi diciamo che se un'impresa fa un contratto di apprendistato, deve, ha l'obbligo di insegnare un mestiere a questa persona. E questa persona che sa fare qualcosa, difficile che poi l'impresa la voglia mandare via. Quindi c'è un grosso recupero di apprendimento professionale che si è perso in questo paese e che può aiutare i giovani. Qui rispondo anche a quella signora che aveva la preoccupazione esattamente sui giovani e diceva: come, cosa succederà quando noi genitori non ci saremo più? ma è esattamente questa la prospettiva. Noi dobbiamo renderli economicamente indipendenti, ma l'essere, e qui parlo di giovani e giovani donne, nel senso che noi abbiamo anche troppa poca attenzione al problema delle donne in questo paese, giovani e meno giovani, e il lavoro è l'unico modo per non dover dipendere dai genitori. Questa è una stortura italiana. Allora, il governo si è mosso in questa direzione, certo non è perfetto, le cose sono migliorabili, ma sicuramente questa è la prospettiva principale della nostra riforma. Aggiungo solo una cosa quanto ai sindacati, il primo che diceva, noi il dialogo con i sindacati l'abbiamo fatto in maniera sincera, cioè abbiamo fatto molte discussioni che erano vere discussioni, partendo dai problemi e cercando di risolverli. Non abbiamo dato alcuna impostazione ideologica, non abbiamo mai messo, almeno da parte del governo, l'articolo 18 sotto un faro ideologico, meno che mai.
Luigi Contu, il microfono è tuo. Luigi Contu è direttore dell'ANSA.
Sì, ma io credo che noi per troppi anni i governi che si sono succeduti hanno lavorato senza pensare alle future generazioni. Questo è il tema assoluto. Il tema del precariato, il tema della previdenza, sono tutti intrecciati tra loro e purtroppo le giovani generazioni hanno di fronte un futuro troppo incerto. Quindi io ritengo che questo sia l'assoluta priorità e credo che l'impianto degli strumenti che il governo sta mettendo in campo possa certamente migliorare la situazione. Sull'articolo 18 purtroppo si è innestata una battaglia ideologica, devo dire che gli sforzi ci sono stati da tutte le parti, è indubbio che l'impossibilità di licenziare per motivi economici diventa poi un deterrente, questo non, per chi fa impresa, per chi in un nuovo mercato, in mercati che sono totalmente trasformati rispetto all'impianto che noi abbiamo visto fino a anche 20 anni fa, neanche tantissimi anni fa, è cambiata, c'è bisogno di maggiore agilità, di maggiore flessibilità per creare prodotti nuovi che devono andarsi a conquistare mercati lontanissimi, quindi il successo di questi prodotti nuovi è incerto. Se un'impresa immagina di fare un nuovo prodotto e questo prodotto poi rischia di andar male e deve assumere, poi non può cambiare, non può licenziare le persone su quel prodotto, ha un grande problema. L'alternativa è non farlo e questo produce stagnazione. Certamente però è evidente che questo crea un grande problema sociale, crea incertezza e preoccupazione, una parte di essa è psicologica ma una parte è reale, bisogna ragionare e cercare di capire, e io credo che ci siano gli spazi e credo che il governo in questo senso stia facendo le sue valutazioni per aumentare, come dire, la garanzia, per evitare che questi licenziamenti siano arbitrari.
Grazie a Luigi Contu, direttore dell'ANSA. Ministro, tra l'altro sto vedendo che stanno uscendo le agenzie di stampa, stanno rilanciando le cose che diciamo, vedo già le sue frasi che ha detto qui nei sottopancia delle televisioni All News. Ministro.
Guardi, quello che diceva il direttore Contu è vero. Noi siamo impegnati abbiamo fatto la riforma delle pensioni per allontanare l'incubo di una crisi finanziaria, che non era una favola, non era una leggenda metropolitana. Stiamo adesso lavorando alla riforma del mercato del lavoro e io sono sicura che poi il Parlamento, quando vedrà l'articolato tutto, la apprezzerà. Stiamo facendo questo per dare un contributo alla crescita del paese. Certo, poi ci vogliono anche altre cose, ci vogliono investimenti. Per esempio, io vorrei dire agli italiani, uno dei motivi per cui il presidente Monti è in giro per il mondo è esattamente quello di convincere imprenditori stranieri che l'Italia può essere un paese nel quale non si viene solo da turisti per visitare le cose belle che noi abbiamo, ma si può venire da imprenditori per investire, perché c'è creatività, perché c'è capacità manifatturiera, perché c'è possibilità di fare buoni prodotti che sono venduti nel mondo. Questo non scatterà da domani mattina, ma se noi riusciamo a convincere con la riforma del lavoro, con un po' di investimenti che si possono avviare, e riprendere la strada della crescita, noi diamo esattamente quella prospettiva ai giovani che il direttore Conte diceva essere la cui mancanza diceva essere il principale paese, problema del nostro paese.
Ringraziamo Luigi Conte per essere stato con noi. Pausa pubblicitaria, ritorniamo con il ministro, con gli ascoltatori e con gli altri colleghi giornalisti. A fra pochissimo. Elsa Fornero, ministro del lavoro, in studio con noi, di fianco a me c'è ancora il direttore Antonio Preziosi. Questa seconda parte la vogliamo aprire ad altri giornalisti che abbiamo invitati numerosi, perché la nostra formula è quella dell'uno contro tutti. Allora riparto immediatamente da Roberto Sommella, vice direttore di Milano Finanza. Buongiorno Sommella.
Buongiorno a voi e buongiorno al ministro. Ma io penso che il ministro sia una persona molto coraggiosa, perché sta mettendo tantissima passione e tantissima esperienza in questa riforma che in Italia si sta provando a fare da tanti anni. Però voglio dire due cose e lo dico al ministro Fornero, alla professoressa Fornero. Attenzione a non spaccare il paese, perché noi abbiamo già purtroppo una situazione di disagio abbastanza dilagante. Abbiamo letto fino a ieri di casi eclatanti di imprenditori, di piccoli artigiani che si sono suicidati per una cartella esattoriale o per un fido che non è stato concesso di poche migliaia di euro. Io credo che quindi il governo debba fare il massimo sforzo per ricondurre al tavolo delle trattative sull'articolo 18 la CGIL, perché altrimenti si rischia di non chiudere il cerchio in una partita molto delicata. Detto questo, vorrei aggiungere una cosa. Va bene rafforzare le tutele per il lavoro precario, va bene rendere più flessibile anche l'uscita, ma forse mi permetto di suggerire una cosa al ministro: andrebbe anche rafforzato il controllo del lavoro sommerso, perché la mia paura è che in certi casi un'impresa possa, per evitare di pagare di più i contratti a tempo determinato, sì, cercare di utilizzare il lavoro irregolare, che sappiamo purtroppo in Italia è ancora un caso molto molto diffuso. Sì, l'economia sommersa, ricordo, vale 100 miliardi di euro.
Roberto Sommella, vice direttore di Milano Finanza, grazie per questo intervento. Prima di dare la parola al ministro, alla voce a un ascoltatore, perché questo, lo ripetiamo sempre, è il programma degli ascoltatori. Vincenzo da Mestre, buongiorno.
Buongiorno a lei, buongiorno alla signora ministra.
Poi le chiediamo se le piace, ministra, dica.
Io sono convinto che l'articolo 18, quando andrà a regime, favorirà l'occupazione, però qualsiasi operazione che fa il governo, qualsiasi manovra possa fare, sarà inutile se non verrà ridimensionata la spesa dello Stato. Noi abbiamo una gola profonda più grande del mondo rispetto agli altri paesi, percentualmente per cittadino italiano. Grazie.
Grazie, ministro. Vincenzo è veramente la voce degli ascoltatori che ci sollecitano in continuazione su quella che è la spesa della politica.
Non posso che essere d'accordo, e credo che tutto il governo lo sia. Certamente il presidente Monti considera questo uno dei temi importanti di questo governo. Abbiamo in corso un'analisi seria di tutta la spesa pubblica, della spesa ministeriale, perché ci sono molte spese a livello locale sulle quali il governo ha un minore grado di controllo. Questa analisi è in dirittura di arrivo e noi speriamo di poter dare risultati concreti in tema di riduzione della spesa pubblica e in particolare di quella meno produttiva in tempi brevi. Ma certamente, voglio rassicurarla, non è una piccola questione per il governo, è anzi una delle priorità. E voglio anche rispondere al dottor Sommella. Certamente la preoccupazione di spaccare il paese è del governo e del ministro del lavoro in particolare. Io mi stupisco abbastanza quando mi vedo descritta come una persona senza cuore, perché posso assicurare che non lo sono, e posso assicurare che l'idea che ci sia così tensione sociale, così disperazione, in certi casi fino ad arrivare a gesti estremi, è una cosa che veramente mi crea angoscia, E quindi questa idea che il governo sia insensibile, che il ministro sia insensibile, non lo è. Il problema è sempre che quando si devono risolvere problemi generali, qualche volta non hai veramente il tempo di rivolgerti a problemi particolari. Quindi noi ci mettiamo tutta l'energia e vorrei dire anche tutta la sensibilità, sì. Anche se appariamo freddi, tecnici, non riusciamo a fare tutto, però certo spaccare il paese è l'ultima cosa che vogliamo fare.
Ministro, qualche domanda gliela voglio fare anche io. Con la decisione sui reintegri, voi state consegnando ai giudici veramente una patata bollente. Darete loro delle linee generali, chiamiamolo un disciplinare, anche lo chiedo perché i lavoratori vengono consegnati a giudizi che se no potrebbero essere anche molto contrastanti fra di loro.
Beh, però sa, qui si tratta di controversie in materia di lavoro relativamente al caso del licenziamento. Noi diciamo che ci devono essere procedure di conciliazione e anzi noi speriamo, per esempio sui famosi licenziamenti per motivi economici, quando per esempio si chiude una parte di una fabbrica e non c'è più bisogno di quel particolare servizio, noi speriamo che qui si raggiunga un'intesa favorita dallo stesso sindacato tra datore di lavoro e lavoratore. Andare dal giudice per la controversia vuol dire che c'è veramente un contrasto di visione e allora lì chi altri deve decidere se non il giudice? Però guardi che noi puntiamo veramente al fatto che in materia di licenziamenti, questo già avviene per i collettivi e dovrà avvenire anche per quelli individuali, e quando il lavoratore capisce che non c'è altra strada perché l'impresa non ha più quel posto, beh, perché dovrebbe rivolgersi al giudice per sostenere che invece è stato discriminato? Questo noi vorremmo evitarlo.
Io invece vorrei recuperare due suggestioni del collega e amico Roberto Sommella, quando la invitava ad ogni sforzo possibile per riportare al tavolo la CGIL, no? Lei ha parlato anche con poco le ragioni del cuore. Cosa si sente di poter dire allora a Susanna Camusso su questo tema?
Io voglio aggiungere un carico. C'è qualcosa che voi avreste potuto cedere che avrebbe potuto ammorbidire la CGIL? Che ne so, per esempio, aiutare a rimettere nelle fabbriche le rappresentanze sindacali là dove sono uscite? Sto pensando alla Fiome e alla Fiat.
Dunque, allora io credo che ho espresso in diverse occasioni l'idea che secondo me era un'idea anche molto forte e sarebbe stata molto importante per il paese, che avere un accordo con tutti sarebbe stato un grande risultato. Voglio dirlo in maniera esplicita, io non ho mai fatto parte del, diciamo, partito tra virgolette che pensava che con la CGIL fuori l'accordo avrebbe avuto, no, la riforma avrebbe avuto una maggiore capacità di persuasione rispetto ai mercati. Come dire, i mercati si convincono che l'accordo è migliore se non c'è la CGIL. Io questo non l'ho mai pensato e l'ho sempre detto in maniera esplicita a Susanna Camusso. Devo anche dire che ho anche espresso in diverse occasioni di non essere disposta a essere il ministro che modificava soltanto l'articolo 18 e quindi che per me la riforma del mercato del lavoro andava vista nel suo insieme come modalità di migliorarne il funzionamento e come modalità complessiva per fare in modo che questo paese abbia un più alto tasso di occupazione, soprattutto per giovani e donne, e un più basso tasso di disoccupazione. Detto questo, non lo so come questo può essere interpretato, ma io credo di aver fatto la mia parte in termini di buona volontà. E però forse non ci siamo capiti fino in fondo, c'è molto in termini di comunicazione, perché quando si parla di questioni che hanno un alto valore simbolico le parole qualche volta non bastano e bisogna veramente conquistarsi la fiducia. Evidentemente allora, io non sono riuscita a farlo.
Abbiamo ancora colleghi giornalisti che devono intervenire e cominciamo ad accelerare il passo, poi mi dicono che sono ansiogeno. Fabrizio Forché, vice direttore del Sole 24 Ore. Prego Forché, buongiorno.
Ciao, buongiorno a tutti. Io proverei a entrare un attimo più nel concreto della possibile mediazione che si può fare in Parlamento. Chiederei in questo senso al ministro Fornero, qui vanno i complimenti per la straordinaria riforma delle pensioni innanzitutto, che ha reso il sistema sostenibile e soprattutto più equo, e per un'ottima riforma del mercato del lavoro, e va considerata in tutti i suoi aspetti, in tutti i suoi equilibri, e quindi non solo sull'articolo 18. Ma in particolare sull'articolo 18, ora si parla appunto di possibili modifiche in Parlamento, le forze politiche vorranno attuare alcuni cambiamenti. Su questo mi chiedo il governo dove potrà dimostrare più disponibilità. Cito alcune cose: il ricorso ai giudici rischia di essere comunque troppo vasto, e questo produce incertezza alla fine anche per le imprese. Non è possibile pensare a un sistema che prevede un'indennità automatica ancora prima, quindi, del ricorso al giudice, scoraggiando in qualche modo il ricorso al giudice. Altra possibile mediazione, quella sappiamo sui licenziamenti per motivi economici, il PD punta a stabilire il sistema tedesco anche per questo tipo di licenziamenti, quindi dare l'opzione al giudice se reintegrare o dare l'indennizzo. Terza possibile mediazione, riservare l'intervento sulla flessibilità in uscita solo ai nuovi contratti. Di questo si era parlato all'inizio
e poi non se ne parla più. Sì,
di farlo per lo stop.
Grazie.
Volevo sapere un po' il parere del ministro.
Grazie a Fabrizio Forché, vice direttore del Sole 24 Ore. Tra l'altro, sui tempi dei giudizi, come ci ricorda sempre il professor Quadrio Curzio, non va dimenticato che 800 sono i giorni in media in Italia per i giudizi, 80 negli altri paesi. Ancora un vice direttore dell'Unità, Rinaldo Gianola, buongiorno.
Buongiorno a voi, al ministro, buongiorno.
Prego, Gianola.
Ma la mia preoccupazione, viste le condizioni del paese e quello che sta succedendo in Europa, è che i necessari interventi per far rientrare il debito pubblico in condizioni di sostenibilità, per sistemare i conti del paese e anche per compensare i disastri combinati nei recenti anni di governo, possano scontrarsi alla fine con una situazione generale, sociale in particolare, di estrema delicatezza. Io sotto gli occhi le immagini di cosa è successo ieri in Spagna, sappiamo benissimo di cosa è accaduto recentemente in Grecia, e le tensioni sociali che stanno covando in tutta Europa, in Inghilterra, in Francia e anche in Italia, non possiamo nascondercelo. Oggi una riforma sostanziale, profonda del mercato del lavoro come quella ipotizzata dal governo, e poi vedremo poi quando verrà presentata davvero in Parlamento che cosa ci sarà scritto nei particolari, perché questa è una cosa secondo me molto importante, deve trovare il consenso non solo del mondo sindacale, politico, ma direi un consenso culturale, sociale molto più ampio. E questo penso che sia il ruolo più delicato del governo in questo momento.
Grazie.
Io dico sostanzialmente, penso che non sia il problema dell'articolo 18 a disincentivare gli investimenti stranieri in un paese dove c'è un livello di corruzione e di inefficienza della burocrazia tra i più alti in Europa. Probabilmente le priorità sono diverse. E lasciami aggiungere una cosa, perché vedo che insistete sul fatto che la CGIL è quella che non ha condiviso l'accordo sul mercato del lavoro. Vorrei segnalare che anche il segretario della CISL Bonanni ha fatto marcia indietro, e non più tardi di ieri i metalmeccanici della UIL hanno deciso 4 ore di sciopero generale proprio contro la riforma dell'articolo 18, quindi è un movimento sindacale a questo punto assai più ampio che si oppone a questa riforma.
Grazie a Riccardo Gianola, vice direttore dell'Unità. Ministro.
Io ho detto prima, l'accordo c'era, soltanto la CGIL, c'è anche un verbale, soltanto la CGIL era contraria. Evidentemente ci sono state difficoltà di valutazione di quello che poteva essere il sentimento e l'opinione pubblica. Però vorrei anche dire che le forze sindacali e le stesse forze politiche, a mio avviso, dovrebbero anche orientare l'opinione pubblica verso comportamenti che siano quelli che riescono a toglierci da questo avvitamento su bassa crescita o crescita addirittura negativa, bassa occupazione, alta disoccupazione, in cui noi siamo invischiati da 15 anni a questa parte. È questo che io credo che un partito, un sindacato dovrebbero fare. Non dire, beh, si sono spaventati e allora dobbiamo seguire la loro sensibilità, il loro orientamento, ma cercare invece di cambiare, di convincere che questo paese può cambiare. Io credo che questo sia uno dei messaggi centrali. Voglio anche dire, andando a ritroso sulle domande, il fatto che Monti sia così impegnato in Europa non solo sul fronte del risanamento, ma sul fronte della crescita, che abbia posto il problema della crescita nell'agenda europea con forza, è proprio la dimostrazione del fatto che questo paese crede che il risanamento sia condizione necessaria, ma non sufficiente. Quindi bisogna agire, ma bisogna agire non da soli, perché altrimenti di nuovo ci invischiamo in problemi finanziari. Bisogna agire con il resto dell'Europa. La mediazione sull'articolo 18, voglio dirlo, l'idea di scoraggiare il ricorso al giudice è certo l'idea vincente. Cioè, noi dobbiamo partire dal presupposto che i lavoratori non siano fannulloni e che quindi le imprese non vogliano liberarsene. E dobbiamo anche partire da presupposto che gli imprenditori non siano soltanto degli sfruttatori. Se noi abbiamo condizioni fisiologiche nel mondo del lavoro tra imprenditori e lavoratori, beh, l'accordo individuale favorito dal sindacato è la prima strada. In Germania mi pare che si vada dal giudice per il 5% dei casi di licenziamento. Noi vorremmo arrivare a cifre di questo genere, quindi andare dal giudice è la parte di patologia, non la parte di fisiologia.
Alla Germania ci arriviamo subito perché c'è il collega tedesco, ma prima vorrei riprendere, sempre andando a ritroso con le cose che abbiamo affrontato, il sommerso che era stato già lanciato da Sommella, ripreso dal direttore, come fare per...
Beh, il sommerso è uno dei mali di questo paese, tollerato forse troppo a lungo come forma di accomodamento. Diciamo che anche quello aiuta, magari sei disoccupato, però fai qualche cosa in nero, sei cassa integrato, però fai qualche cosa in nero. Tutto aiuta a comporre dei bilanci familiari che tengono. Ma di nuovo noi vogliamo cambiare. Allora il punto è: noi non possiamo permetterci di dire rinunciamo alla riforma del mercato del lavoro perché se rendiamo un po' più costosi i contratti di flessibilità rischiamo che i lavoratori che sono oggi impiegati in queste forme vengano risospinti verso il nero. Noi dobbiamo scommettere sul fatto che si possa lavorare in questo paese nel chiaro, anche con forme contrattuali che sono un po' migliori. Mi si dice, ma se tu togli le partite IVA agli immigrati che oggi lavorano tutti in partita IVA e fanno i decoratori, quelli andranno tutti nel sommerso. Noi dobbiamo scommettere sul fatto che ci siano imprese che li assumono, non che li rimandano in nero.
Ministro, in questo periodo tutti citano, tirandolo ognuno dalla propria parte, per carità, il modello tedesco. Va ricordato che una decina d'anni fa la Germania riformò profondamente le pensioni e anche il mercato del lavoro, ma la conflittualità sociale possiamo dire che fu molto contenuta. Io le chiedo che cosa possiamo imparare dai tedeschi, ma prima vorrei dare la parola al collega tedesco, che è Tobias Piller ed è il corrispondente dall'Italia della Frankfurter Zeitung. Piller, buongiorno.
Buongiorno, volevo chiedere al Ministro quanto può fare questa riforma per le piccole aziende, perché queste aziende con meno di 15 dipendenti, che anche non sono protetti dall'articolo 18, sono quell'elemento che spunta quando si vede l'Italia da fuori e certamente questa fucina di aziende era un vantaggio dell'Italia per molto tempo. Adesso queste aziende sono troppo piccole per restare sul mercato mondiale e devono crescere. Allora, quanto può fare questa riforma progettata per far crescere queste aziende? o bisognerà fare qualcosa proprio specificamente per queste aziende, per esempio aumentare quel limite di 15 dipendenti fino a 50 o 100.
Grazie Piller, Ministro.
Beh, diciamo che ci sono evidenze in base alle quali proprio il limite dei 15 dipendenti per non incorrere nell'articolo 18 sia uno dei freni alla crescita. Le piccole aziende qualche volta, non voglio dire sempre, ma qualche volta evitano di crescere perché se passano da 15 a 17 o a 18 dipendenti entrano nel regime dell'articolo 18 e questo è un'evidenza che economisti, ma anche in maniera più aneddotica, tutti conosciamo e che economisti hanno, credo, dimostrato. Sotto questo profilo, la modifica equilibrata, lo voglio ripetere, equilibrata che noi abbiamo proposto e che era stata accettata da tutte le parti sociali, salvo CGIL, era stata accettata, a noi sembra equilibrata, dell'articolo 18, questa modifica dovrebbe aiutare le piccole imprese a crescere. Un altro elemento che noi consideriamo molto importante è il fatto di insistere su relazioni di lavoro migliori, che vuol dire per esempio apprendistato. Io sono convinta che l'apprendistato sia una delle chiavi per il miglioramento dei rapporti di lavoro nel nostro paese, ma deve essere interpretato come vera professionalità acquisita dal lavoratore. E nelle piccole imprese, che spesso sono artigiane, l'apprendistato è proprio quello che serve per esaltare quella capacità di creare bei prodotti, buoni prodotti che noi sappiamo esportare in tutto il mondo.
Ministro, c'è un'altra questione che molti sollevano e le voglio chiedere: come verrà determinata l'indennità di licenziamento e con quali risorse verrà finanziata? Sa perché 27 mensilità a molti di noi sembrano un'esagerazione. Allora, come evitare che di fronte a eventualità come quella di dover pagare 27 mensilità di indennizzo le imprese e i lavoratori poi non trovino soluzioni, non voglio, possiamo dire compromissorie, insomma, che vanifichino la funzionalità di questa norma?
Dunque, intanto noi diciamo che...
degli scivoli mascherati, voglio dire.
Diciamo che noi è da 15 a 27, quindi non è 27 mensilità soltanto, e, però la cosa importante per le imprese è che questo permette certezza nei costi del licenziamento. Oggi una delle ragioni che gli imprenditori lamentano è l'incertezza sui costi, che dipende dalla lunghezza dei processi. Voglio anche dire che nella riforma che presenteremo in Parlamento c'è una proposta per quello che abbiamo chiamato un processo speciale per il lavoro, che dovrebbe ridurne fortemente i tempi, perché la lunghezza, ovviamente queste cose variano da una parte del paese all'altra, quindi, però la lunghezza media, come abbiamo detto, è eccessiva. E allora noi abbiamo anche una previsione di cambiamento dei tempi e delle modalità del processo del lavoro, inclusa nella riforma. Però per i datori di lavoro conoscere in anticipo che al massimo pagheranno 27 mensilità dà comunque una certezza in più, riduce l'incertezza e dal loro punto di vista questo è apprezzabile.
Due ascoltatori, gli ascoltatori non sono solo quelli che telefonano ma anche quelli che mandano le email, e allora le cito. Andrea da San Giorgio in Bosco in provincia di Padova che dice: Ministro Elsa Fornero, le chiedo con rispetto a ripensare alla riforma del lavoro che vuole attuare in merito alle partite IVA. Io sono un lavoratore autonomo da 17 anni, ho più di un cliente, non ho la monocommittenza, lavoro prevalentemente nel mio ufficio a casa, ma non aumenti l'INPS per far emergere le false partite IVA dalla gestione separata, così finirebbe per buttare via l'acqua sporca con il bambino. Poi c'è Augusto da Roma che dice: una domanda secca a Fornero, non crede sia indispensabile un patto con gli imprenditori? Per me è talmente secca che non la capisco bene, comunque...
Io invece la capisco, allora comincio da qui. Un patto con gli imprenditori va fatto perché noi vogliamo imprenditori di qualità, imprese di qualità. Una delle chiavi per la crescita è la produttività imprese che usano il lavoro, come ho detto prima, mordi e fuggi, non sono imprese adatte a una situazione di crescita. Quindi noi con gli imprenditori dovremmo parlare, l'abbiamo già fatto, credo che ci siano tutti i presupposti perché le imprese italiane, anziché disinvestire nel nostro paese e portare magari stabilimenti in Serbia o in altri paesi dell'est Europa, restino qui. Ma certamente questo può essere un patto con le imprese. Per quanto riguarda la partita IVA di Andrea, vorrei dirgli lui è nella condizione in cui non ha nulla da temere, perché è un vero lavoratore autonomo. Il nostro intervento sulle partite IVA è di contrastare le finte partite IVA, quelle che mascherano dei lavori subordinati. E allora diciamo che questo non è degno di un paese civile.
Ministro, meno di un minuto, non lo voglio buttare via. Abbiamo citato la Grecia, abbiamo citato la Spagna. In Spagna la riforma del lavoro l'hanno fatta, però abbiamo visto ci sono ancora manifestazioni e soprattutto c'è ancora una disoccupazione al 20%, che arriva al 45% in quella giovanile.
Beh, la disoccupazione non si riduce con bacchetta magica, bisogna lavorare con le riforme, questa è una importante e chiave, ripeto, per avere gli investimenti. L'obiettivo finale è esattamente quello di ridurre in maniera permanente il tasso di disoccupazione. In Spagna sono stati molto più incisivi di noi, certo il governo è un governo politico, ha un'ampia maggioranza e può fare cose diverse. Noi però non riteniamo che quella sia una riforma da copiare, non l'abbiamo ritenuta. Questa l'abbiamo costruita con 3 mesi di dialogo. E noi su questa insistiamo e io dichiaro di essere pronta a spiegarla a tutti e soprattutto ai giovani.
Ministro Elsa Fornero, grazie per essere stata con noi. Oggi ha parlato il governo, nelle prossime settimane, nelle prossime giornate avremo la politica, i sindacati, sentiremo naturalmente le altre voci. Noi vi aspettiamo lunedì. Ministro, si ricordi che stiamo già mettendo a fuoco
facciamo
l'università
Torino.
Dove andare insieme. Facciamo Torino.
Facciamo Torino.
Molto presto. La Camusso la chiamiamo?
Sì, certo.
Allora,
no?
Va bene.
Confronto quindi Fornero-Camusso?
Confronto Fornero-Camusso.
Molto bene, aggiudicato.
Alla prossima, noi ci sentiamo martedì.
Avete ascoltato Radio Anch'io, ha condotto Ruggero Po, regia di Anna Posillipo. Assistenti al programma Alberto Agnello, Alessandro Bonicatti e Francesca Michelli. Coordinamento tecnico Gottardo Montano, Fernando Conti. Potete iscrivervi alla mailing list e ricevere le anticipazioni sulla trasmissione del giorno dopo scrivendo a radioanchio@rai.it. Archivio puntate podcast su www.radioanchio.rai.it. Pagina Facebook Radio Anch'io, Radio 1 Rai.